avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto da Roma vi arriva da Luca Collodi. Grazie a Patrizio Ciprari, a Stefano Sparro che mi aiutano nella messa in onda di questa puntata di oggi serale del nostro mondo alla radio. Oggi parleremo di religioni alla sfida del futuro e di dialogo interreligioso. E prima di presentare gli ospiti di oggi, andiamo a vedere, a ricordare quanto Papa Francesco al riguardo ha più volte detto. Il dialogo sincero tra uomini e donne di religioni differenti porti frutti di pace e di giustizia. E ancora a riguardo Papa Francesco, nei suoi tanti interventi al riguardo del dialogo interreligioso, ha detto: le tradizioni religiose sono una necessaria fonte di ispirazione per promuovere una cultura dell'incontro. Il dialogo di Dio con l'umanità è fondamentale. E ancora il Papa ha osservato come i credenti, per vedere quale sia l'atteggiamento giusto nei confronti della casa comune e dei diritti umani, devono collaborare anche con uomini e donne non credenti per dare risposte efficaci a tante piaghe del nostro tempo, la guerra, la fame, la miseria che affliggono milioni di persone, la crisi ambientale, la violenza, la corruzione e il degrado morale, la crisi della famiglia, dell'economia e soprattutto la mancanza di speranza. Il tema della speranza è un tema sempre molto caro al Papa. Oggi quindi con il dialogo interreligioso si può cambiare quegli atteggiamenti che nella storia hanno portato anche alle cosiddette guerre di religione. E poi il tema della fraternità. Riflette il Papa su questo, è una realtà umana complessa che necessita attenzione e delicatezza. La spinta è allora a promuovere il messaggio di fraternità in tutta la comunità internazionale, passando dalla semplice tolleranza alla vera coesistenza e alla convivenza pacifica. Tutto ciò passa per un dialogo sincero tra uomini e donne di religioni differenti. E noi vogliamo introdurre oggi questo tema con un libro scritto da Vanino Chiti, lo ricorderete, parlamentare, senatore, più volte ministro, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, ma oggi studioso del movimento cattolico, membro della commissione accademica della Scuola di Formazione per il Dialogo Interreligioso di Firenze. Vanino Chiti ha scritto un libro per i tomi di Guerini e Associati dal titolo Le religioni e le sfide del futuro, per un'etica condivisa fondata sul dialogo. E scrive Chiti: la religiosità nel mondo nel suo complesso è in aumento, non in Occidente, dove la fede si personalizza e spesso è vissuta anche come una appartenenza a una chiesa, ma a una identità, a una tradizione da proteggere contro le invasioni. La ricerca di ciò che unisce, del dialogo fra credenti di varie religioni e non credenti, del confronto sui valori comuni, può portare alla condivisione di un'etica universale per costruire insieme una via di salvezza spirituale e materiale del pianeta. E allora noi abbiamo incontrato nei giorni scorsi, proprio su questo libro, Le religioni e le sfide del futuro, lo studioso del movimento cattolico, già parlamentare, Vanino Chiti. Prego la regia di far partire questo contributo audio.
Sì, io penso che oggi le religioni possano avere e abbiano un ruolo positivo. Non si vincono le sfide che abbiamo presenti, la dignità della persona, la crisi ecologica, gli armamenti, i rischi di conflitti, se non c'è un contributo, un ruolo, un'intesa anche tra le fedi religiose. Nel mondo su circa 7 miliardi di persone, almeno 5 miliardi sono orientate dalle diverse fedi religiose, e cristiani e musulmani attorno a 3 miliardi e qualche cosa di più. Naturalmente c'è una differenza tra l'Occidente europeo e il resto del mondo. Nell'Occidente europeo le religioni a volte sono considerate a margini, oppure si interpreta la secolarizzazione e la laicità, che sono aspetti positivi, come un qualche cosa che fa delle religioni una arcaicità, un resto del passato, e invece il resto del mondo, le Americhe, l'Asia, l'Africa, in cui le religioni hanno una partecipazione piena, una partecipazione diretta alla vita della società. Da noi a volte c'è più una adesione di tipo personale, un vissuto personale. Tuttavia io penso che se l'Occidente vuole non isolarsi e avere tutti i linguaggi che ha il resto del mondo su questo tema della funzione, della presenza, della legittimità di presenza delle fedi religiose, debba fare una riflessione, un passo avanti.
Quindi fedi religiose che possono avere una dimensione pubblica e non vissute come un elemento privato.
Che devono avere una dimensione pubblica, non si capisce perché. Io penso che non si capisce perché il contrario. Io penso che un modello giusto sia la Costituzione italiana. La Costituzione italiana non obbliga, naturalmente, non di questo si tratta, ad avere una fede religiosa. Lo Stato deve avere un rapporto con tutti i cittadini che è uguale, ma non c'è indifferenza. Nella Costituzione italiana c'è scritto non l'indifferenza, ma il fatto che il sentimento religioso ha una cittadinanza e può svolgere una funzione utile. Diversa è la Francia. In Francia un simbolo religioso, quale che sia, deve essere nascosto, perché se viene reso pubblico la laicità sembra vacillare. Io penso che sia sbagliato questo, perché nella dimensione pubblica, nella democrazia, se non c'è la possibilità di una presenza anche pubblica delle religioni, dei cittadini che hanno una religione, è più debole la democrazia e è più fragile la laicità.
Guardando alle religioni, Presidente Chiti, quanto oggi è difficile il dialogo tra religioni anche diverse? E qui parlo del cristianesimo, dell'islam, dell'ebraismo.
Beh, ci sono stati dei fatti molto importanti. Intanto, cominciando un po' da lontano, c'è stato il Concilio Vaticano II. La nostra Etate ha creato un rapporto nuovo tra la Chiesa Cattolica, l'ebraismo e anche le altre religioni, compreso la religione musulmana. E poi ci sono stati nel corso del tempo Giovanni Paolo II, anche prima, ma insomma Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, l'attuale Papa Francesco, sono entrati nelle sinagoghe, sono entrati nelle moschee, ci sono state a Assisi le preghiere delle fedi religiose per la pace. C'è stato di recente l'intesa, il documento firmato da Papa Francesco e il grande imam al-Tayeb dell'Università al-Azhar, il documento per la fraternità umana. Credo che se venisse portato alla lettura di tutti i cittadini difficilmente si troverebbe qualche cosa su cui non siamo d'accordo. Si tratta di metterlo in pratica. D'altra parte, non è che si debba fare la religione delle religioni, la super religione. Le differenze sono una ricchezza. Quello che occorre è, secondo me, la conoscenza reciproca, il rispetto reciproco e la possibilità di dialogare, l'impegno a dialogare e operare insieme su quelle che sono il bene comune, su quello che è il bene comune oggi dell'umanità. E qui c'è la famosa regola aurea: non fare. Tutte le religioni hanno questa regola: non fare al tuo prossimo quello che non vorresti venisse fatto a te stesso, e addirittura la versione ancora più positiva: fai al prossimo quello che vorresti venisse fatto a te stesso. Penso che questa spinta sia necessaria. Vede, io non faccio una classifica tra etica religiosa e etica laica, anzi ritengo che ci debba essere un'etica a cui guardano, in cui si ritrovano credenti e non credenti, ma certamente le religioni possono orientare moltitudini di persone. L'etica laica, per quanto importante, orienta singoli individui.
Presidente Chiti, qualcuno sottolinea che spesso le religioni sono vissute con una identità politica, in Occidente ma anche in Oriente. Pensiamo al mondo islamico, dove la religione spesso coincide con la legge.
Sì, questo penso che vada superato, che è un passo, un progresso che nella parte del mondo in cui noi viviamo è stato fatto. In questo senso non ci può essere una religione Lei vede il concordato ad esempio nostro del 1984, non c'è più la religione ufficiale dello Stato. Io penso che non ci debba essere una religione ufficiale dello Stato e non ci debba essere una religione al di sopra delle leggi dello Stato, perché lo Stato deve avere un rapporto uguale con tutti i cittadini, che abbiano una fede religiosa, che cambino una fede religiosa, che non abbiano una fede religiosa. Ma questa è l'altra faccia della medaglia. L'altra parte della medaglia è che appunto chi ha una fede religiosa possa esprimersi pubblicamente. Ecco, questi due aspetti si devono tenere insieme e si possono tenere insieme. Da questo punto di vista, per questa parte, il cammino che è stato compiuto nell'Occidente può aiutare. Ripeto, questo cammino dell'Occidente secondo me va corretto nel senso di ammettere pienamente una dimensione anche pubblica delle fedi religiose. In altre parti del mondo quello che va corretto è che le fedi religiose, che debbono poter avere nel pluralismo una dimensione pubblica, non devono però sovrastare la legge dello Stato o essere quello che dice allo Stato cosa fare. Naturalmente tutto quello che è compatibile con la dichiarazione dei diritti umani e con le costituzioni democratiche, anche se proprio di una minoranza, deve poter essere portata avanti. Non si può imporre a una minoranza culturale, religiosa, filosofica, se le sue credenze, le sue convinzioni, le sue pratiche sono coerenti con i principi, ripeto, della Dichiarazione Universale dei Diritti della Persona, non gli si può imporre di non rispettare quello che è il portato delle sue convinzioni.
Presidente Chiti, il rapporto tra religione e democrazia?
Beh, io penso che oggi, almeno parliamo del cristianesimo, perché poi altrimenti diventa un discorso, il mondo islamico per esempio ha situazioni diverse e non tutti uguali. Io penso che il cristianesimo ha fatto i conti con la democrazia e l'impegno che oggi c'è nell'esperienza italiana, ma anche nell'esperienza europea, nell'esperienza delle Americhe, è di religioni, di una religione, della religione cattolica, dell'impegno dei cristiani che è dentro la democrazia e il riconoscimento del pluralismo. Questo deve essere un punto fermo, cioè non ci può essere. Vede, quando parlo di dimensione pubblica che va assicurata alle fedi religiose, io parlo di fedi religiose. Se in uno Stato è consentita una sola filosofia, anche atea, come è successo, come si è visto in una parte del mondo, nell'est europeo per una fase, o è consentita una sola fede religiosa, allora il punto cambia, perché in realtà la dimensione pubblica, se c'è per una sola fede o per una sola cultura filosofica. Ma se c'è il pluralismo e il pluralismo viene riconosciuto, allora c'è un contributo alla democrazia, la democrazia si rafforza e ci può essere una dimensione pubblica per cui chi ha una fede religiosa non è un estraneo, non si sente a margini, ma si impegna con le altre persone per risolvere le sfide che abbiamo di fronte e risolverle in modo positivo.
Veniamo al titolo del libro, Le religioni e le sfide del futuro. Che sfide hanno le religioni?
Dunque, le religioni secondo me hanno questa sfida, quello di rendere sempre più forte, più netto, più nitido il messaggio a cui si ispirano, che è il messaggio consegnato da Dio. C'è un messaggio che è quello che Dio dà alle fedi religiose e poi c'è come questo messaggio viene trascritto. La parte di trascrizione risente dell'epoca in cui gli uomini hanno scritto. Questa parte può essere più caduca, perché la caducità è legata all'evolversi dei tempi, mentre per esempio il rapporto uomo-donna, la famiglia patriarcale, eccetera. Mentre il nucleo del messaggio di fede, questo è importante e questo deve essere la capacità. Del resto, se le pensa nel cattolicesimo, questo è un punto che è continuamente presente, si chiama quello dell'inculturazione, cioè come il punto fondamentale di un messaggio, che è il messaggio di fede, viene dato agli uomini e alle donne che vivono in quel tempo. E dentro questo ci sono le sfide della donna, del ruolo della donna, e che vanno realizzate, che vanno portate avanti, su cui ci sono diverse problematicità. Le sfide che ha di fronte l'umanità sono quelle che dicevo prima, cioè sono le sfide della dignità della persona. La medicina, le grandi conquiste mediche che si stanno facendo possono servire per prevenire le malattie, per curarle in modo positivo, oppure potrebbero servire, sembra fantapolitica, ma purtroppo non è detto che sia, per costruire delle persone che sono fatte per essere di serie B o di serie C. La dignità delle persone è una grande questione e su questo le religioni hanno un contributo fondamentale che possono portare. Una società si giudica, una politica si giudica, la scienza si giudica secondo quanto valorizza in tutti i suoi momenti la dignità della persona, e le sue conquiste, le sue acquisizioni non vanno conto. Poi c'è la sfida ecologica. Io considero un piccolo miracolo culturale politico il fatto che l'enciclica di Papa Francesco, la Laudato Si, sia un punto di riferimento non soltanto per tanti giovani nel mondo. Manifestano dall'Afghanistan all'Europa, dalle Americhe al Medio Oriente, ma sia un punto di riferimento che viene riconosciuto da musulmani, da ebrei, da induisti, da buddisti. È un punto di riferimento importante. Poi gli armamenti. Noi non ci si fa quasi più caso, ma ci sono soldi che vengono spesi per fare armi sempre più potenti, e già si può distruggere decine di volte il nostro pianeta, e si ritorna indietro rispetto anche a accordi che avevano firmato Gorbaciov e Reagan. Ecco, i soldi bisogna utilizzarli meglio per far vivere meglio le persone, per non ferire il pianeta, per accogliere chi ha più bisogno e non per contribuire a costruire armamenti che fanno paura e che sono distruttivi dell'umanità e del pianeta.
Così Vannino Chiti, studioso del movimento cattolico, membro della commissione accademica della scuola di formazione per il dialogo interreligioso di Firenze. Chiti, lo ricorderete, già senatore e sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché ministro. E abbiamo parlato di religioni, dialogo tra religioni, a partire dal libro di Vannino Chiti, edito da Guerrini e Associati, Le religioni e le sfide del futuro per un'etica condivisa fondata sul dialogo. E avete anche avuto modo di ascoltare come il dialogo interreligioso possa essere un'occasione per stabilire una convivenza democratica nelle società, ed è questo un passaggio che passa proprio da una reciproca conoscenza di credenti e non credenti. Ma parlare di dialogo interreligioso e di sfida per le religioni, per il futuro, ci porta anche a una buona dose di creatività e a realizzare anche iniziative che vanno al di fuori poi della pura riflessione teologica, sociale, politica e religiosa. Saluto per questo Tiziana Vox, responsabile del progetto Fede in Gioco e comunicazione, responsabile della comunicazione delle sale della comunità Associazione Cattolica Esercenti Cinema. Vox, buonasera, grazie per essere con noi.
Buonasera, buonasera a tutti.
E a questo punto noi accostiamo il dialogo interreligioso, le religioni che guardano al futuro, al cinema. Può sembrare un accostamento coraggioso, ma perché lo facciamo? Perché il dialogo interreligioso passa anche attraverso il grande schermo. Vox, di cosa si tratta?
Sì, allora, come ACEC abbiamo organizzato una rassegna che si chiama Fede in Gioco a Scuola, che prevede appunto di portare gli studenti di scuole di ogni ordine e grado, partiamo dalla primaria fino alla secondaria, quindi fino ai licei, al cinema, in sala, per vedere dei film che affrontano proprio tematiche di dialogo interculturale, interreligioso, affrontano dei momenti cruciali o degli elementi cruciali delle fedi diverse che si trovano a convivere all'interno della nostra società, che è sempre più dinamica, è sempre più complessa, è sempre più colorata. E l'idea è quella appunto di portare ragazzi al cinema a vedere qualcosa che li riguarda da un lato, perché si tratta spesso di storie che hanno altri ragazzi per protagonisti, penso a Iqbal, che è un film di animazione, o ancora a My Name is Adil, in cui questo tredicenne marocchino abbandona il Marocco per arrivare in Italia dal padre e si trova quindi a vivere una separazione dalle proprie radici e un'integrazione difficile, ma alla fine diciamo soddisfacente in Italia. E in questo modo i ragazzi vengono a riflettere sul possibile dialogo interreligioso. E la religione in questo progetto è qualcosa che diventa da elemento identitario a elemento di legame con l'altro, di apertura all'altro. Un'altra caratteristica di questo progetto che mi piace sottolineare è che tutti i lungometraggi sono preceduti da dei corsi, quindi da video brevi ma di grande qualità artistica, dei cortometraggi focalizzati esclusivamente sugli elementi religiosi e che sono per lo più di genere comico o vanno anche sulla slapstick comedy, quindi quelle vecchie comiche, prendendo a pretesto degli elementi che sono della quotidianità e che sono però degli elementi religiosi, può essere il velo, può essere il turbante, può essere la preparazione della carne, e questi elementi diventano qualcosa che da un lato invita a sorridere e dall'altro invita a riflettere su come entrare in relazione con l'altro, che è davvero molto distante. Si tratta magari di un musulmano e un ebreo che si trovano l'uno di fronte all'altro, o ad esempio nel corso Ave Maria il voto di silenzio di suore palestinesi cattoliche si scontra con la necessità di telefonare di una famiglia ebrea nel giorno del sabato, quindi nessuna delle due comunità può infrangere un proprio voto, e di lì nasce da un lato, se vogliamo, l'espediente comico, dall'altro però l'elemento di riflessione e poi la soluzione del caso, che non sarò a dire per non fare spoiler di nessun tipo a chi volesse voler andare a vedersi magari questi cortometraggi.
Tiziana Vox, come reagiscono i ragazzi? Immagino che questi lungometraggi siano visibili proprio tra ragazzi di religioni e di credi diversi nella stessa sala cinematografica.
Esattamente, perché poi le scuole sono scuole di tutti i quartieri e di tutte le città, quindi sono scuole che hanno al loro interno classi estremamente eterogenee, di provenienze anche appunto di colori, di religioni. E quello che abbiamo notato noi nel riscontro è l'estremo interesse che hanno i ragazzi rispetto a un film o un cortometraggio che non si aspettavano, perché mette a tema qualcosa che loro percepiscono come urgente, come reale, come qualcosa che loro vivono nel quotidiano e che vedono sul grande schermo, con la magia appunto che il grande schermo poi restituisce attraverso il film. E il riscontro è molto buono, sia da parte degli studenti sia da parte degli insegnanti che questi studenti accompagnano nella proiezione e poi dopo nella riflessione che segue il film, nell'approfondimento, perché la rassegna viene accompagnata anche da momenti di approfondimento dei temi affrontati, quindi delle religioni, con la presenza di esponenti della comunità musulmana o ebrea, a seconda di quello che si è scelto.
Tiziana Vox, a chiudere, questo progetto Fede in Gioco in questo momento è in corso in Italia dove?
In questo momento ci sono 40 sali di tutta Italia che hanno aderito al progetto, che andrà avanti, è un progetto che ha vinto tra l'altro all'interno del bando del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MIUR e MIBAX, quindi andrà avanti speriamo fino al dicembre 2020 e davvero in tutte le regioni c'è una sala della comunità che ospita questo progetto. Se ne cito qualcun'altra rimane fuori.
Bene, grazie a Tiziana Vox, responsabile del progetto Fedi in Gioco e dell'Associazione Cattolica Esercenti Cinema come comunicazione. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi.
Ecco, abbiamo conosciuto anche questo progetto cinematografico, lungometraggi al servizio del dialogo tra ragazzi e ragazze di religioni differenti. È tutto da Luca Collodi, grazie a Patrizio Ciprari e Stefano Sparro. La linea torna alla regia.